The spoken word is meat. The spoken word is weak. The spoken word is weak.
Iniziava così nell'86 la prima compilation della Sub Pop Records, Sub Pop 100. Etichetta di Seattle. Non a caso deve molto alla scena hardcore dei primi 80. Facciamo qualche pezzo da questa Sub Pop 100 per introdurre. Come le altre volte, vi faccio aiutare da questo libro di Steven Blush, American Punk Hardcore, una storia tribale. Uscito ormai nel 2006. Quando si parla di Washington e di Oregon, si parla di nord-ovest degli Stati Uniti. Come è scritto qua nel libro American Punk Hardcore, i gruppi hardcore non avevano molti motivi per spostarsi fino agli stati del nord-ovest che si affacciavano sul Pacifico. Erano parecchio fuori strada e non ci succedeva un cazzo. Da quelle parti piove di continuo e quindi i giovani del posto non hanno altro da fare che andare in giro in macchina, ascoltare musica, bere una birra dopo l'altra e fumarsi una canna dopo l'altra. L'hardcore di quelle parti è nato da questa barba incredibile, come reazione ai vari boscaioli, sbirri stronzi e universitari sbronzi. L'hardcore di Seattle, per quanto non sia stata la scena più grossa e più interessante, è passata alla storia a causa del suo retaggio. il grunge di fine anni 80, di vari Nirvana, Soundgarden, Madonna, eccetera. Sono stati lo stile e l'epopea hardcore a ispirare le succitate band della Sub Pop Records. La storia del rock a Seattle prima dell'hardcore ci offre assai poco. Enemy, Lewd, Mentors, più varie merdose band New Wave come Mice, China's Comidas e X-15. I migliori Telepaths poi sono stati la palestra giovanile di Paul Barker e Bill Rifling dei Ministry. Quasi tutti gli abitanti di Seattle che coltivassero genuini interessi artistici di solito emigravano, quasi sempre in California. Tra gli espatriati noti si possono citare Penelope Houston degli Avengers, El Duce dei Mentors, Nikki Sixx dei Motley Crue e il bassista di Fartz, Duff McKagan, poi nei Guns N' Roses. Sono stati citati i merdosi New Waver, China's Comidas. Io ve li faccio sentire, buon ascolto. Nell'81 Seattle aveva una scena hardcore composta da circa 200 kids sbandati. Molti di loro frequentavano il liceo Roosevelt nella sezione nord della città, però la maggior parte veniva dai sobborghi. Come negli altri angoli degli Stati Uniti, ben pensanti giudicavano l'hardcore un banale fenomeno animato da ingenui adolescenti in skateboard. Tom Price degli U-Men dice: molti kids della scena di Seattle erano figli di hippie e di biker, tutta gente squattrinata, di canadesi che erano finiti nei pasticci in qualche altro posto. C'era anche qualche kid tardo di comprendonio, veri handicappati o ex ospiti di manicomio. Se andiamo a sondare un po' i posti che facevano suonare le band hardcore, come lo Showbox, un fatiscente cinema degli anni 30 in cui avevano suonato alcuni grandi del jazz come Cab Calloway, fu l'epicentro della scena, almeno fino a quando non lo chiusero. Poi il Metropolis, punto di ritrovo dei gruppi locali dove si guardavano suonare a vicenda e si scambiavano volantini. Gli altri ritrovi classici della scena erano i Behind the Grey Door, il Graven Image e il Meat Locker. purtroppo i concerti aperti ai minori significavano anche problemi con l'assicurazione. Ben presto i proprietari dei locali capirono che i kids non venivano lì soltanto per muovere il culo, ma con grande probabilità anche per devastare i bagni. Così venne il periodo dei concerti nelle sale civiche, che però venivano bloccati a ripetizione, con 15 auto della polizia che arrivavano per un pubblico di 75 spettatori. I Soldier sono stati pionieri di questa scena raccogliticcia. Sempre Tom Price dice: la prima band di Seattle di tendenza hardcore, con testi anarchici e musica super veloce, assai poco tecnologica e molto rumorosa, sono stati i Soldier, che hanno inciso un 7 pollici con 4 pezzi, registrato su un ghetto blaster e tirato in 500 copie. Hanno avuto una certa influenza perché il cantante Kyle Nixon è stato il primo con un messaggio in tutta la scena. Poi è diventato un cuoco di successo, di capire che l'unico lavoro che si trovava in quel periodo era nei ristoranti. E allora andiamo a sentirci i Soldier, buon ascolto. A proposito di Soldier, Paul Soldier scrive, dice: avevo appena compiuto 15 anni e facevo le pulizie allo showbox dopo i concerti, così ci hanno concesso lo spazio per le prove. La band è nata nell'80 ed è andata avanti fino all'anno dopo. Il nostro primo concerto è stato di spalla ai Black Flag allo showbox, quando avevamo solo 5 pezzi. Poi ho suonato in un'altra band strana e sono finito, non chiedermi come, nei Farts. Yeah. Continuiamo con questo speciale sull'American Punk Hardcore dei primi anni 80. Adesso siamo nello stato di Washington. Si parlava dei Farts. Allora andiamo a introdurli prima di continuare la lettura. Ascoltandoci il loro disco dell'82, World Full of Hate. Farts, leader indiscussi dell'hardcore di Seattle, hanno avuto modo di andare in tour lungo la costa pacifica con Dead Kennedys e Black Flag e di spornare dischi intensi come World Full of Hate e Because This Fucking World Stinks, e anche di proporre una cover di Children of the Grave dei Black Sabbath assai prima del crossover con il metal. Il bassista dei Guns N' Roses, Duff McKagan, ha suonato per un po' con loro la batteria. Sempre Tom Price degli U-Men dice: i Farts erano i più importanti, erano degli strafattoni, eppure il cantante Blaine, poi finito negli Accused, era un esserino incredibilmente timido e buffo. Del genere che lui era lì che cantava e qualche vecchio punk poco amico dell'hardcore lo accusava ad alta voce di copiare i Germs, così Blaine andava letteralmente a nascondersi dietro la batteria a frignare. Un'altra testimonianza di Art Chantry